La seconda parte di Non Solo Sport di oggi, ancora un saluto amici ascoltatori da Luca Collodi, grazie a Gustavo Messina, Luciana Fantini in regia, ma in particolare io ringrazio il nostro amico Lavella che è in studio con Andrea De Angelis. Giancarlo, a te la parola perché andiamo ad affrontare un tema molto importante,
sì,
in questa seconda parte.
Mi era venuto voglia di andare un po' a vedere, ad analizzare quello che c'è dietro il semplice assistere a una partita di calcio, a qualsiasi evento. Perché dietro c'è molto, cioè, per esempio c'è la giustizia sportiva che si muove, mi ha dato modo di occuparmi di questo argomento il libro che è uscito in questi giorni in tutte le librerie dal titolo Il nuovo codice di giustizia sportiva, Federazione Italiana Gioco Calcio, istruzioni per l'uso, pubblicato da Arancia Publishing, un testo che si propone, pur non volendo esaurire l'intera materia, di fornire al lettore, e parliamo veramente anche dei non addetti ai lavori, un agile strumento per orientarsi, districarsi nell'iter del procedimento sportivo, facendo riferimento proprio al nuovo codice di giustizia sportivo che è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI e che è entrato in vigore a giugno 2019. Ecco, guardare una partita non è solo vedere quello che c'è in campo, ma c'è tanto altro dietro, insomma, dalle organizzazioni delle compagini, dal punto di vista economico e finanziario e tanto altro. E allora abbiamo con noi l'autore di questo volume, l'avvocato Alberto Foggia. Benvenuto a Non Solo Sport, avvocato.
Grazie, saluti a tutti.
Avvocato, innanzitutto spieghiamo un po' ai non addetti ai lavori che cos'è la giustizia sportiva, in particolare quella legata al mondo del calcio.
Beh, la giustizia sportiva è un procedimento che caratterizza, appunto, in questo caso, nello specifico nel calcio, tutti i procedimenti che riguardano le sanzioni o meno da applicare ai club, calciatori e tutti i soggetti che ruotano, quindi tesserati e soci all'interno del mondo sportivo calcistico.
Come la giustizia sportiva si inserisce nel più ampio ordinamento statale che fa sempre da corollario a qualsiasi forma di giustizia di settore?
La giustizia sportiva ha un suo carattere tipico, quindi ha un ordinamento proprio, ma in realtà questo ordinamento poi prende un po' dalle varie branche del diritto, prende qualcosa, quindi tanto dal civile, dal penale, quanto dall'amministrativo. Quindi al suo interno, negli articoli che riguardano le norme tutte, l'ambito sportivo, e poi in realtà replicano in larga parte quelle che sono le procedure relative agli altri ambiti del diritto.
Il codice di giustizia sportiva si rivolge solo al mondo professionistico o a qualsiasi attività agonistica organizzata, quindi anche quelle non di vertice?
Si occupa appunto anche dell'ambito dilettantistico, quindi non solo, quindi anche all'ambito più giovanile, quindi ha un'estensione, una portata assolutamente ampia.
La giustizia sportiva esclude quella ordinaria e viceversa?
In realtà queste, diciamo, vanno anche di pari passo, quindi spesso si ha un doppio binario, quindi tanto in ambito sportivo quanto in ambito ad esempio penale, insomma ce ne sono tantissimi di casi in cui ad esempio di illeciti sportivi nei quali si ha appunto questa magari imputazione, giudizi in ambito penale e allo stesso tempo in quello sportivo.
Andando nel concreto, quali sono le casistiche in cui la giustizia ordinaria sta intervenendo o interviene? Mi viene in mente il discorso delle plusvalenze, delle comproprietà, che sono temi su cui si discute ultimamente.
Ma per la verità, diciamo, ha toccato un punto in cui, ad onor del vero, l'ordinamento, diciamo, ordinario prova di applicare sanzioni o comunque di avviare procedimenti, ma è un campo piuttosto difficile. E questo perché? Perché la plusvalenza parte da una valutazione che non è facile poi da individuare. Ora ci sono, c'è un sito insomma che si occupa, famoso Transfer Market, che si occupa di dare queste valutazioni dei calciatori, però nella realtà poi la valutazione la fa il mercato e comunque diventa veramente difficile obiettivamente dare una valutazione, e questo ha comportato appunto spesso l'impossibilità in ambito ad esempio penale di effettuare qualsiasi tipo di valida imputazione.
Ecco, sempre per i non addetti ai lavori, spieghiamo plusvalenze: quando una società supervaluta il suo patrimonio calciatori?
Esattamente, quindi insomma quando gonfia sostanzialmente quella che è la valutazione del proprio atleta, che va o a vendere o a scambiare con un altro giocatore. Questo ovviamente li comporta benefici di bilancio, a maggior ragione insomma, diciamo, ne sono prova i casi attenzionati in questo momento, complice penso io anche la situazione ovviamente del Covid, però insomma questa è la problematica, che tra l'altro ha origini molto lontane, perché insomma a mia memoria già dal 2003-2004 insomma è nata questa lotta al doping amministrativo, però insomma non riesce ancora a dare questa presa di posizione seria, individuazione chiara, per riuscire a sanzionarlo in modo insomma definitivo, in modo chiaro.
Altresì si parla della tematica delle comproprietà quando c'è una confusione di bilanci tra squadre, tra compagini che sono sotto la stessa proprietà?
Cioè, questa è un'altra problematica, che anche questa è di estrema attualità, che non si tratta altro di una, chiamiamola cosiddetta volgarmente, una scatola, insomma, dove all'interno c'è un trustee che va a amministrare con una finalità, e la finalità è quella alla fine di venderla questa società, per evitare ovviamente quelle conseguenze, cioè la decadenza di fatto dall'affiliazione, e così la ripartenza poi dall'ultima serie.
Insomma, si va dalla partita venduta fino a tematiche più importanti che riguardano il mondo finanziario ed economico, in pratica.
Assolutamente sì, diciamo a maggior ragione ormai con le società quotate, questo è quello che offre ovviamente l'attualità, è anche necessaria, visti quelli che sono poi gli interessi enormi economici che ci sono in gioco.
Uno degli eventi, direi scandali, che ha segnato il mondo del calcio in passato più o meno recente è quello del calcio scommesse. Come sarebbe affrontato oggi dalla giustizia sportiva attuale con il nuovo codice?
Ma per la verità il calcio, diciamo, il codice già in passato come oggi prevede delle sanzioni piuttosto pesanti a carico di chi commette illecito. E questo era già per la verità regolamentato, quindi diciamo è un ambito in cui la giustizia sportiva è stata sempre piuttosto attenta, e i casi in effetti che ci sono stati nel tempo sono stati moltissimi, quindi l'intervento del legislatore sportivo quindi ha origini datate, ma insomma sono state confermate, poi si è confermato nel tempo.
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC è un volume rivolto solo agli addetti ai lavori, o può essere consultato anche semplicemente dagli appassionati di calcio?
Direi che può essere sicuramente consultato da chiunque, anche perché almeno ho cercato, spero di esserci riuscito, a condensare in questo testo una serie di casi pratici, quei casi pratici poi tratti dalla giurisprudenza, andando a commentare articolo per articolo, e quindi insomma cercando di dare al lettore, a qualunque lettore, insomma, la possibilità di comprendere chiaramente quelle che sono le conseguenze per un'azione anziché un'altra.
Insomma, per dire che non è solo importante fare il tifo per la propria squadra, ma capire tutto ciò che c'è dietro nel mondo del calcio, quella che è una semplice partita di pallone.
Sì, sicuramente, insomma, almeno è giusto anche comprendere quali sono le conseguenze di determinate azioni, insomma, serve anche utile per vedere le partite, insomma, e capire, insomma, avere comunque anche per cultura generale, diciamo.
Grazie Avvocato Alberto Foggia, grazie per essere stato con noi, ricordiamo autore del libro Il nuovo codice di giustizia sportiva FGC, istruzioni per l'uso, grazie.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
Insomma, Andrea De Angelis, come abbiamo sentito dal nostro ospite, dietro una partita di calcio c'è molto altro, c'è un'organizzazione a tutti gli effetti di queste società che insomma ormai sono quotate in borsa, insomma che idea ti sei fatto?
Sì, ma c'è un mondo nascosto che conoscono solo gli addetti ai lavori, noi possiamo avere una suggestione, cercare di carpire un po' quelli che sono i segreti, i rituali, ma veramente si muove tantissimo, qualcuno dice si muove anche troppo, no? Come tante volte anche noi ne abbiamo parlato, per gli interessi economici enormi, difficilmente quantificabili, poi però ci sono anche dei riti interessanti. Ti faccio un esempio: ieri si è giocata una partita in Serie A tra la Roma e appunto il Genoa, e lì per esempio l'allenatore di calcio ha detto: io regalo sempre, Shevchenko ha regalato una bottiglia di vino rosso a Mourinho perché è tradizione in Premier League. Non lo sapevo, per esempio, però addirittura è tradizione in Premier League. Quindi abbiamo scoperto, ho scoperto ieri, che prima di ogni gara l'allenatore che ospita la squadra appunto in trasferta regala una bottiglia di vino rigorosamente rosso all'allenatore della squadra avversaria.
Non la sapevo neanche io.
Scoperto
allora,
ieri.
Comunque entriamo in campo perché insomma, ieri è stata una giornata di calcio per quanto riguarda la Serie A importante. Le capoliste Milan e Napoli hanno segnato il passo, questo vuol dire che è un campionato all'insegna dell'equilibrio.
Sì, diciamo.
Anche se insomma ormai le distanze cominciano a farsi sentire.
Sì, un mese fa il Napoli aveva vinto le prime 8 gare su 8 subendo un paio di gol. Nel mese successivo ne ha vinte solo 2 su 5, ieri ha subito 3 gol che sono praticamente la metà delle reti subite dall'inizio del campionato, quindi vuol dire che il Napoli è in calo, e in particolare è arrivata la notizia dell'infortunio di Osimhen, che è il centravanti in assoluto, insomma quello più forte della squadra partenopea, che probabilmente rientrerà a febbraio sommando l'infortunio di ieri con la Coppa d'Africa di gennaio. Il Milan, anche lì un passo falso importante, una sconfitta a Firenze per 4-3, quindi è chiaro che le altre si avvicinano. Si avvicina anche la Juventus, ad esempio, Giancarlo, data per spacciata da molti, ma che ormai ha 10 punti alla vetta, che sono tantissimi, ma non sono più i 15-16 dello scorso mese. Un
e
bel
si
campionato.
Avvicina, si avvicina anche la Roma, e insomma rimane nella schiera delle eccellenti. Una Roma in cui ieri, ecco, c'è stata la zampata del maestro di Mourinho, del tecnico, che a 10-15 minuti dalla fine, che cosa si è inventato?
A 15 minuti dalla fine Mourinho ha messo in campo un giocatore che è della primavera della Roma, Felix, ha 18 anni, nato nel 2003. Non è la prima volta che lo mette in campo, è una delle prime volte, è molto giovane, ad esempio per chi ama il fantacalcio non c'è neanche la sua foto tra le rose, non si può scegliere, essendo appunto un giocatore della primavera. Questo ragazzino, perché tale è entrato in campo, una gara bloccata a Marassi sotto una pioggia incessante, 0-0, pochi tiri in porta, in un quarto d'ora ha fatto non uno ma due gol, regalando la vittoria ai giallorossi e scrivendo una serie di record. È il più giovane giocatore a livello europeo a segnare più di un gol, una doppietta, è il primo in Serie A nato nel 2003 ad andare in gol, e poi soprattutto ha fatto quella seconda rete tipo Insigne agli europei o Del Piero una ventina di anni fa, veramente quei tiri a giro da un vertice all'altro, meraviglioso.
È bello anche lui, insomma, di origine ghanese, la dedica che ha fatto.
La dedica alla mamma, lui l'ha dedicata alla mamma che appunto ancora è in Ghana, e ha detto: spero tanto di poterla riabbracciare e rivederla presto. Nel mondo, come dicevamo, dei milioni di euro, di dollari, che dir si voglia, questi legami spezzati per tentare la fortuna lontano da casa, come appunto nel caso di Felix, e il desiderio di riabbracciare la mamma è un bel momento.
Ci ricolleghiamo in qualche modo a quella che è stata la partita della fraternità, no? Gianpaolo Mattei nella prima parte del programma ricordava Koulibaly che è venuto in Italia ma senza nulla, veramente senza avere nulla, si è seduto, l'hanno trovato seduto davanti a una società sportiva, è stato provato e ora gioca in Serie A
ed è corteggiato da tantissime squadre all'estero, comprese molte della Premier League, che notoriamente è il campionato più ricco, se vogliamo parlare da un punto di vista di denaro che circola, insomma.
Ecco, c'è un confronto ora che continua non solo in campionato ma anche sul fronte internazionale. Adesso ci sono le coppe europee.
Sì, riprendono le coppe. Il Milan è messo decisamente male, al contrario di Inter e Juventus.
Oddio,
Roma.
L'augurio è che
sì, serve un mezzo miracolo sportivo, insomma. Ovviamente da giornalisti italiani appassionati di calcio italiano come connazionali ci auguriamo che tutte le squadre italiane passino il turno, però è molto
poi
difficile
per tutti coloro che sul campo,
ma sì, ma poi vinca il migliore, non è un modo, esatto, di dire, no? Senza un avversario non ci sarà mai un vincitore, se poi vince chi gioca meglio, viva Dio, meglio così, insomma.
L'importante è che ci sia spettacolo e questa stagione, nonostante insomma il Covid prosegua, comunque gli spalti, pur insomma rispettando le sicurezze e il distanziamento,
c'è qualche defezione tra i giocatori, tornando proprio, sì, alla Roma, due positivi, ma anche il Milan, il Napoli, però rivedere il pubblico, ci eravamo abituati a sentire le urla degli allenatori che davano indicazioni ai loro uomini a bordo campo, non risentirle più per sentire il pubblico
sentivamo il calcio sul pallone,
sì, sembrava di stare a bordo campo, ci siamo stati un po' tutti guardaline per un anno e mezzo. Ora sembra essere tornati tifosi o comunque giornalisti appassionati.
Bene, grazie Andrea De Angelis, ringraziamo anche Luca Collodi che ha condotto la trasmissione di oggi, da Giancarlo Lavella un cordiale saluto a voi tutti, continueremo a seguire questo ed altro qui a Non Solo Sport, grazie per l'attenzione.
A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.